Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Roberto Zichitella, bentrovati all'ascolto di Radio Tremondo, un programma a cura di Anna Maria Giordano con Giulia De Luca in redazione, oggi Marco Pompi in regia e Fabio Zampa alla console. Cominceremo la puntata di oggi andando a Cuba, dove ieri è accaduto un evento senza precedenti. Ne abbiamo parlato questa mattina nella rassegna stampa internazionale. Migliaia di persone hanno manifestato contro il governo. La protesta è cominciata nelle strade di una piccola località a sud-ovest della Habana, San Antonio de los Baños, ma anche in altri paesi. Ma poi la protesta si è estesa in altri paesi e città, compresa la capitale. Abbasso la dittatura e non abbiamo paura, sono alcuni degli slogan gridati dai manifestanti scesi in strada a protestare contro la crisi economica e la gestione dell'emergenza sanitaria provocata dal Covid-19. Il presidente Díaz-Canel sostiene che le proteste sono provocazioni guidate dalla mafia cubano-americana, sue testuali parole, e ha promesso una risposta rivoluzionaria alle proteste. Tra poco faremo il punto della situazione e cercheremo di capire se queste proteste resteranno un fenomeno isolato oppure se possono rappresentare il preludio di qualcosa di più ampio. Poi ci sposteremo in Europa, in Bulgaria, dove ieri si sono svolte le elezioni politiche anticipate. Dopo essere già stati alle urne nello scorso aprile, ieri i bulgari sono tornati a votare per le politiche alla ricerca di una maggioranza in grado di mettere fine al lungo periodo di instabilità emerso anche dalle prolungate proteste di piazza del 2020. Le elezioni hanno proposto un testa a testa tra il partito GERB, Cittadini per lo Sviluppo Europeo della Bulgaria, il movimento di centrodestra del premier uscente Boyko Borisov, il leader che ha dominato la scena politica bulgara per oltre un decennio, e il partito C'è un popolo così, guidato dal popolare showman, cantante e presentatore televisivo Slavi Trifonov. E quindi commenteremo i primi risultati di queste elezioni. Ieri si è votato anche in Moldavia, piccolo paese dell'Europa orientale confinante con la Romania e l'Ucraina. Erano anche queste elezioni anticipate e i risultati sembrano premiare il partito del Presidente della Repubblica ed ex Premier Maia Sandu. Eletta Presidente nel 2020, Maia Sandu aveva bisogno di ottenere una larga maggioranza nel Parlamento così da poter portare avanti il suo programma di riforme, un programma che si appoggia su due pilastri, la lotta alla corruzione e il riavvicinamento all'Europa. Esce così sconfitto a quanto pare il blocco dei socialisti e dei comunisti guidato dall'ex presidente filorusso Igor Dodon. Gli hashtag da seguire nella nostra piazza virtuale oggi sono Cuba se levanta, Bulgarian elections e Moldovan Elections, mentre il numero a cui mandare le vostre domande e i vostri commenti è il 335-5634-296. Poco fa parlavo di piazza virtuale, questa invece era la piazza reale di Cuba. Avete sentito le proteste antigovernative, lo slogan era USA, USA, e poi l'audio delle manifestazioni filo governative in cui si cantava Io sono Fidel, naturalmente si parlava di Fidel Castro. Noi parliamo di questa situazione a Cuba con Fabio Bozzato, giornalista freelance, esperto di America Latina, collaboratore di varie pubblicazioni, tra cui Il Venerdì, Specchio e East West. Buongiorno Bozzato.
Buongiorno a voi.
Allora Fabio Bozzato, quali sono intanto le notizie che arrivano da stamattina da Cuba? Che sviluppi ci sono su questa fiammata di protesta che c'è stata nella giornata di ieri?
Sì, da quello che sappiamo le proteste hanno interessato decine di centri piccoli e grandi, compresa, come dicevi prima, la capitale. È molto interessante che sia stata una località come San Antonio de los Baños, e quindi piccoli municipi dove però la crisi sia economica sia sanitaria, la crisi persino di alimenti e di medicine di base è quella che colpisce di più. Sono zone molto più isolate che non la grande città, e e quindi la tensione è salita, la temperatura diciamo è salita molto più velocemente e ha trovato modo di esprimersi. Si sa di anche scaramucce, scontri, la polizia in alcuni casi ha attaccato i manifestanti, ha sparato, sembra, proiettili di gomma. Ci sono stati anche gruppi filo castristi che hanno reagito, ci sono stati dei giornalisti che sono stati presi, e tra cui anche il fotografo delle AP che è stato ferito. Abbiamo avuto notizie anche di alcuni negozi che sono stati presi d'assalto, sono negozi dove si compra in valuta estera o in dollari o in euro, che è completamente fuori dalla portata di un cubano comune. Ma la sensazione generale è che ieri sia stata davvero una giornata storica in cui i cubani hanno preso, si sono presi lo spazio pubblico con un grande esercizio di democrazia, e si sono presi lo spazio pubblico che il Partito Comunista e il regime considerano un monopolio appunto del partito dello Stato. E dall'altra parte l'altra cosa interessante è che tutti hanno documentato, filmato, scritto nei social, almeno quando era possibile, perché internet veniva spesso bloccato, siamo rimasti senza notizie anche per qualche ora. E questo grande esercizio democratico evidentemente covava da tempo. Noi sappiamo le storie delle proteste di artisti che continuano da almeno 2 anni, di artisti e di giornalisti indipendenti, e tutta questa cosa ha montato in qualche modo, e quindi sono precipitate insomma alcune fratture che si stavano vivendo, quella economica, quella sanitaria e poi quella civica in qualche modo, e quindi l'ambiente è diventato irrespirabile a Cuba in tutti e tre questi aspetti che ieri sono precipitati.
Ecco, ricordiamo l'eccezionalità di questo evento, cioè che a Cuba qualsiasi manifestazione pubblica di solito viene organizzata solo dal governo, insomma non è consentito, non sono consentite altre forme di manifestazioni.
Assolutamente, sono represse, e artisti e giornalisti che sono stati protagonisti di quello che viene chiamato Movimento 27 novembre sono sotto sorveglianza, detenuti spesso, hanno la polizia sotto casa. L'ultimo caso, forse quello che ha fatto anche in qualche modo, che ha impressionato ancora di più, è questo artista Hamlet La Bastida, che era tornato da una residenza di un anno che aveva passato a Berlino, e quando è arrivato a Cuba è stato arrestato ed è dal 26 giugno in carcere senza che sia stato formulato nessuna reato, e tutta questa cosa ha fatto il giro dell'isola. La tecnologia aiuta moltissimo a passare le notizie e a organizzarsi, e poi ci sono delle questioni anche molto di base, la decantata sanità cubana che è al collasso, mancano siringhe, mancano garze, l'isola ha puntato tutto su questa, tutto il suo prestigio e tantissimi fondi, quelli che poteva avere sui vaccini, di cui comunque l'OMS deve ancora, su cui deve esprimersi ancora l'OMS, ma è stato un investimento enorme a fronte di mancanze basiche del sistema cubano, e tutto questo è montato, e si sentiva che continuavano ad arrivare tensioni sempre più forti da tutta l'isola. E poi forse c'è l'altro elemento che non teniamo mai conto, ma che l'onda lunga delle proteste dal Cono Sur, quindi da quello che abbiamo visto dall'America Latina, sta investendo Cuba. E in qualche modo è come un giro della storia. Quando un tempo era Cuba che ispirava gli altri, mi sembra che si sia un po' capovolta.
Ecco, il presidente Miguel Díaz-Canel, che ricordo è in carica dal 10 ottobre 2019 e poi dall'aprile di quest'anno anche occupa la carica di primo segretario del Partito Comunista Cubano, il successore di Raúl Castro, ha accusato la mafia cubano-americana, no, di essere dietro questa protesta, e ha invitato appunto a una risposta rivoluzionaria, cioè quindi l'idea anche di uno scontro di piazza tra fedeli al regime e oppositori. C'è questo rischio che la situazione possa degenerare?
Sì, in molti lo temono molto, perché le parole di Díaz-Canel sono state molto nette, anche se insomma usando sempre il solito dispositivo retorico, ma insomma, questo appello a difendere a qualunque costo quello che chiamano la rivoluzione e a riprendersi le strade è stato sentito come un appello a mobilitare i militanti, i funzionari di partito a scendere e appunto a qualunque mezzo, e quindi con qualunque mezzo, e quindi in qualche modo c'è questa cosa che è girata moltissimo. Io non lo so se questa retorica della mafia cubana, dei gusanos, di questi della CIA possa avere ancora presa. Mi sembra che sia stato così evidente ieri il distacco tra la forbice, tra il paese raccontato e il paese vissuto. È una forbice che non so con quanta dose di retorica possa colmare.
Ecco, Fabio Bozzato, arrivano dei messaggi degli ascoltatori che ci invitano anche a ricordare l'embargo che, come scrive un ascoltatore o ascoltatrice, da 60 anni distrugge chiunque. E anche Rita scrive: come mai manca tutto a Cuba? Proviamo a immaginare. Prego, Bozzato.
Sì, dico, su questa cosa dell'embargo, certo esiste ha fatto tantissimi danni e in qualche modo il regime l'ha anche usato come un giro di specchi per appunto come morsa all'interno, e cioè è stato in qualche modo una causa di tanti danni e anche una grandissima scusa per non cominciare ad affrontare la realtà. Le stesse riforme economiche sono state negli ultimi mesi accelerate d'improvviso con questo sogno di una grande apertura al mercato, ma è stata un'accelerazione che probabilmente aveva bisogno di più tempo, che doveva essere fatta da più tempo, e quindi il rinculo di queste riforme è stato molto pesante. E gli effetti si sono visti immediatamente sulla scarsità di alimenti, sui prezzi, sui salari che cadevano. Quindi l'embargo sì, però non può essere usato sempre come la scusa per un problema strutturale che ha l'isola, non so come dirlo.
Sì, ecco, Fabio Bozzato, di fronte a una crisi di Cuba, non so che sviluppi ci potrebbero essere nei prossimi giorni, se queste proteste rientrano oppure se continueranno, quale potrebbe essere l'atteggiamento della nuova amministrazione americana, in particolare del presidente Biden, che cerca di tenersi fuori da queste crisi internazionali? Proprio oggi il New York Times parlava delle perplessità dell'amministrazione Biden a intervenire nella crisi di Haiti. Ecco, che atteggiamento ci si può aspettare? E che segnali ha mandato finora in questi primi mesi di presidenza Biden a Cuba, se ne ha mandati?
Sì, è esattamente così. Biden cerca di mi sembra che le mosse che sta facendo su tutto lo scacchiere, almeno quello latinoamericano, sia di grande cautela. E dall'altra parte, anche rispetto all'embargo e alla situazione cubana, non ha accelerato né in un senso né nell'altro le misure prese da Donald Trump, che sono state misure molto strette, di stretta dell'embargo, sono tuttora in piedi. È come se Biden avesse preso tempo, pensando però ovviamente una strategia molto diversa da quella di Trump, di non scontrarsi direttamente, ma è molto più vicino in realtà all'amministrazione di Obama, e quindi a una serie di aperture graduali, allentamento dell'embargo e alla capacità che le sollecitazioni che già vive la società cubana possano in qualche modo trovare una via di uscita. E quindi anche le risposte di ieri da parte dell'amministrazione, i comunicati di queste ore sono molto cauti. Si chiede il rispetto ovviamente dei diritti umani, si chiede di non reprimere le proteste, ma anche questo sembra un esercizio diplomatico. Io non credo sia disinteresse, sia guardare la situazione con altri occhi, forse sta guardando tutto questo scacchiere con altri occhi, e su questo forse ci sono anche molte più speranze che non quel gioco duro e dannoso dell'amministrazione Trump.
Ecco, intanto continuano ad arrivare altri messaggi contro l'embargo. Cristina scrive: i cubani che inneggiano agli Stati Uniti stanno sconsideratamente gettandosi fra le braccia di chi li affama. E altri scrivono: ma quanti saranno questi manifestanti? Altri dicono: ma allora levateglielo questo embargo. Insomma, il tema di Cuba appassiona i nostri ascoltatori. Noi naturalmente vi invitiamo a seguire Radio Tremondo i prossimi giorni, le nostre rassegne stampa del mattino, per seguire tutti gli aggiornamenti sulla situazione a Cuba. Io ringrazio Fabio Bozzato per essere stato oggi con noi qui a Radio Tremondo.
Grazie a voi.
Ecco, questo intermezzo musicale non è per niente casuale. Infatti avete sentito la voce di Slavi Trifonov e della sua Cucu Band in un concerto del 2016. Slavi Trifonov è uno dei protagonisti della vita politica della Bulgaria, guida il partito C'è un popolo così, che a quanto pare dovrebbe essere uscito in testa dalle elezioni politiche anticipate che si sono svolte nella giornata di ieri in Bulgaria. Noi, per commentare il risultato di queste elezioni e poi anche di ragionare sulle elezioni che si sono svolte in Moldavia, saluto Francesco Martino, corrispondente dell'Osservatorio Balcani Caucaso da Sofia. Buongiorno Martino.
Sì, buongiorno a voi e a tutti quelli che ci ascoltano.
Allora, Francesco Martino, intanto possiamo cercare di capire quali sono i risultati che stanno arrivando di queste elezioni, perché questa mattina si parlava di un testa a testa fra i due partiti, quello del premier uscente Boyko Borisov, Cittadini per uno sviluppo europeo della Bulgaria, e appunto il partito C'è un popolo così di Slavi Trifonov. Poi a quanto pare sembra che sia Trifonov in vantaggio, però ecco, aspettiamo, cerchiamo di capire. Prego Martino.
Sì, in realtà se parliamo in senso stretto di risultati, la situazione ancora non è chiarissima, perché parliamo appunto di un photo finish, pochissime migliaia di voti tra i due partiti, e appunto che il conteggio ancora non è definitivo. Il dato politico importante però è che il regno decennale di Boyko Borisov e del suo partito GERB dal centrodestra fondamentalmente arriva al tramonto. Anche se dovesse arrivare primo, comunque il partito è totalmente isolato nel nuovo Parlamento. La questione che rimane irrisolta è che cosa fare di qui in avanti, visto che le forze di opposizione che si sono coalizzate, insomma, si sono coagulate intorno al movimento di Slavi Trifonov, non raggiungono una maggioranza stabile nella prossima Assemblea Nazionale. Trifonov questa mattina ha parlato attraverso la sua televisione ed ha annunciato che proverà a formare un governo di minoranza, che sarà appunto soltanto del partito C'è un popolo così. Con questo esecutivo si proverà a cercare una maggioranza di volta in volta sulle questioni specifiche all'interno del Parlamento bulgaro. Di certo un'operazione poco semplice, ma Trifonov non vuole dissipare la fiducia che ha ricevuto dagli elettori, che iniziano a essere stanchi da ripetute elezioni anticipate che fino ad ora non hanno messo fine all'instabilità.
Ecco, diceva che queste elezioni segnerebbero l'uscita di scena forse definitiva di Boyko Borisov, no? Che guida da un decennio circa al potere. Ho trovato tra l'altro proprio sul sito dell'Osservatorio Balcani Caucaso un tuo articolo del 2009 in cui tracciavi un po' un ritratto di Borisov, definito anche il fratellone Boyko, no? Qual è l'eredità che lascia Borisov dopo oltre 10 anni di potere in Bulgaria?
Sì, premetto che è sempre difficile fare previsioni in politica, quindi diciamo che questo ciclo...
Certo, le risurrezioni sono sempre possibili.
Esatto,
ecco, sì.
Esatto. Però direi che questo ciclo è chiuso, è un ciclo a luce ed ombre, nel senso che la Bulgaria in questo decennio sicuramente ha fatto dei passi in avanti, ha iniziato a utilizzare con un minimo, come posso dire, di efficacia in più i fondi europei, che in Bulgaria costituiscono una parte importante del budget statale. Tutto questo però, diciamo, è stato messo in ombra da accuse continuate di una gestione fondamentalmente nepotista e corrotta degli affari di Stato. La Bulgaria emerge, arriva a queste elezioni dopo quasi 2 anni di proteste di piazza, proprio perché molti cittadini ritengono che Derb, il partito di Boyko Borisov e Borisov stesso, in qualche modo nel corso degli anni ci siamo impadroniti dello Stato piuttosto che servirlo.
Ecco, di recente c'è stato anche il caso delle sanzioni arrivate dagli Stati Uniti che hanno colpito alcuni oligarchi considerati vicini a Borisov, no? Tra cui un imprenditore del settore dei media, Telian Pevsky. Ecco, puoi raccontarci qualcosa anche di questa decisione del governo americano? Quanto ha pesato anche in queste elezioni, naturalmente?
Una decisione senza precedenti, visto che appunto sono state applicate sanzioni all'interno della cosiddetta legge Magnitsky a cittadini dell'Unione Europea. Quale peso possa aver avuto sull'andamento delle elezioni naturalmente non è facile dire, però probabilmente rientra in questo quadro generale che vede Borisov e i suoi alleati politici sempre più all'indice appunto come personaggi poco raccomandabili anche a livello internazionale. Quindi naturalmente l'opposizione ha sottolineato in modo forte il fatto che il principale alleato sicuramente militare ma anche in buona parte politico della Bulgaria abbia con questa decisione in buona parte privato Borisov della sua fiducia. Quindi da questo punto di vista potrebbero esserci state delle ricadute importanti anche a livello di risultati elettorali.
Ecco, parliamo invece adesso dell'altro protagonista di queste elezioni, cioè Slavi Trifonov. Ricordo che nella nostra piazza virtuale trovate il link a un articolo di Euractiv che presenta un po' un ritratto di questo esponente politico che viene dal mondo della canzone, come abbiamo sentito, dal mondo della televisione. Stamattina Le Monde ricordava che nelle sue canzoni si canta soprattutto storie di donne, di Ferrari, e tra l'altro lui ha concesso soltanto un'intervista in questa campagna elettorale proprio a Le Monde. Ecco, che personaggio è Trifonov? A chi si può paragonare fra gli altri personaggi che dominano la scena politica europea?
Sì, naturalmente molti hanno fatto riferimento a Beppe Grillo in Italia, proprio perché c'è questo background, diciamo, televisivo, comunque di uomo di spettacolo che è riuscito a trasformare la fiducia dei telespettatori, per così dire, in fiducia politica. Io direi che il ruolo più importante di Trifonov per accumulare tale fiducia, più diciamo che quello di cantante, è stato quello di showman televisivo. Trifonov ha avuto per 20 anni lo show più seguito in Bulgaria e quindi in qualche modo è entrato nelle case dei cittadini bulgari ogni sera per 20 anni. È quasi un membro di famiglia per quasi tutti gli elettori bulgari. Questo show si è sempre fatta in qualche modo politica, si sono sempre prese delle posizioni su temi di attualità. A un certo punto Trifonov e la sua squadra hanno deciso di trasformare appunto questo capitale di fiducia in un progetto politico volto soprattutto a scalzare appunto il lungo dominio di Boyko Borisov, e a quanto pare dopo un paio di tentativi questa volta l'operazione è riuscita. Naturalmente è difficile dire quanto un governo di minoranza possa reggere a una situazione frammentaria e litigiosa come quella politica in Bulgaria. C'è già chi prevede nuove elezioni anticipate nel 2022, però appunto fare previsioni in politica è un'operazione sempre molto rischiosa.
È una situazione complicata. Tra l'altro Trifonov avrebbe problemi di salute, quindi forse lui non sarebbe l'eventuale leader di un prossimo governo, eventualmente di minoranza, come diceva Francesco Martino. Ecco, con Francesco Martino vorrei chiedere anche un commento alle elezioni che si sono svolte ieri in Moldavia, anche qui elezioni anticipate, che il cui risultato sembra premiare il partito del Presidente della Repubblica ed ex Primo Ministro Maia Sandu.
Sì, in questo caso i risultati sembrano essere più netti, stando appunto ai risultati resi disponibili fino adesso. La sua coalizione, il suo partito, ha avuto una maggioranza importante che tocca quasi il 50%, mentre lo schieramento filorusso avrebbe ottenuto intorno al 31%. Anche in questo caso parliamo di elezioni che arrivano dopo un braccio di ferro tra la stessa Sandu e il Parlamento, che fino ad oggi era controllato appunto dalle forze filorusse, quindi può essere interpretato come una vittoria netta della Sandu, che stando alle sue posizioni politiche ha promesso un avvicinamento importante del paese, sempre sospeso un po' tra est e ovest, all'Unione Europea. La Moldavia appunto è un paese tradizionalmente diviso tra chi vuole, tra chi guarda ovest e chi invece vuole mantenere dei rapporti più stretti con Mosca e con il Cremlino.
E quindi c'è, oltre a questo avvicinamento all'Europa, c'è anche la lotta alla corruzione, che così come anche la Bulgaria, come avviene in Bulgaria, è un problema molto forte anche in questo piccolo paese dell'est europeo.
Sì, assolutamente, c'è da dire che poi in che cosa si concretizzi la lotta alla corruzione in generale, ma soprattutto in questi paesi non è sempre facile dirlo. Molto spesso partiti appunto fanno campagne elettorali, si propongono ai direttori come forze anticorruzione e poi in qualche modo finiscono per praticare le stesse strategie di chi li ha preceduti. Il governo di Boyko Borisov da questo punto di vista non fa una grande eccezione. Appunto, anche Borisov all'epoca si era presentato su una piattaforma anticorruzione per poi finire travolto da proteste anticorruzione, quindi anche qui non è facile, come posso dire, analizzare e dare un giudizio definitivo su quanto questi programmi anticorruzione poi corrispondano a delle reali volontà di cambiamento.
Sì, insomma, certo, sono paesi, sia la Bulgaria che la piccola Moldavia, sono paesi che vivono delle situazioni complesse sia dal punto di vista politico che appunto dal punto di vista dei rapporti, degli intrecci tra politica, criminalità ed economia. E io ringrazio Francesco Martino, corrispondente dell'Osservatorio Balcani Caucaso da Sofia, per essere stato oggi con noi a Radio Tremondo.
Grazie a voi, buona giornata.
E finisce qui questa puntata di Radio Tremondo. Adesso è il momento di Radio Trescenza. Noi torniamo in onda domani mattina alle 6.50 con la rassegna stampa internazionale. A tutti voi l'augurio di una buona giornata da Roberto Zighitella.